Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa serata a tutti voi da Claudio per il consueto appuntamento del secondo, quarto e, se c'è, quinto sabato del mese per meditare insieme questo. Non è un capolavoro, questa è una miniera di notizie celesti. La mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria da Greda, che è stata la Madonna a dettargli tutte queste cose, non è che se le ha inventate lei, né? Ecco, e veramente vi posso dire che spiegare queste cose, pregate che la Madonna mi aiuti, perché è come se un verme volesse parlare degli angeli. È un'impresa ardua, nel senso che uno per spiegare le cose sante dovrebbe essere santo, ma se non è santo come fa a spiegare le cose sante? Per cui io chiedo alla Madonna, soprattutto per voi, ecco, perché possiate poi godere le cose del cielo, che mi aiuti a far del mio meglio, ecco, per spiegarvi queste cose che sono le virtù della Madonna. Pensate un po', ma spiegare le virtù della Madonna non è facile. Oggi, dunque, la volta precedente abbiamo le virtù era della prudenza e giustizia di Maria. Oggi invece abbiamo la fortezza e la temperanza di Maria, che spesso quando parli di queste cose anche a chi le annunci o anche a chi ne parla, fortezza e temperanza, sì, sono parole, ma in pratica cosa sono queste virtù della fortezza e della temperanza? Vedremo insieme, ecco, cosa ci fa conoscere, ecco, la Madonna, ecco, riguarda queste due virtù, rare nell'uomo, ma necessarie per raggiungere la meta, perché senza la fortezza e la temperanza, invece che salire, scendi. Ora vediamo un po'. Con la fortezza si modera la passione dell'irascibile, usando dell'ira secondo ragione o reprimendola quando è più conveniente, esercitando la pazienza, la parte più nobile della fortezza. Ah, allora, uno è forte, difatti è forte se è paziente, la pazienza vale più della fortezza, essere pazienti, perché naturalmente uno quando sente qualcosa che gli è avverso vorrebbe reagire e in qualche modo mostrare la sua fortezza, che è una fortezza falsa, perché in pratica è una debolezza. Cioè, uno è debole quando non sa contenersi, non sa usare pazienza, perché ogni cosa va trattata, diciamo, al momento e al luogo come conviene, ecco, per dare gloria a Dio, ma anche perché la persona che abbiamo davanti, diciamo, potremmo, mostrando queste virtù, ecco, anche dare il buon esempio. Ecco, magari la persona che abbiamo davanti salterebbe per aria come una bomba, no? E vede che tu invece non scoppi, tu porti pazienza, ecco, aspetti un'opportunità diversa per trattare l'argomento quando l'altro è già su di giri, perché sennò viene fuori un macello, vero? Bisogna che uno dei due momentaneamente, ecco, lasci che si sfoghi l'altro, poi con pazienza si può parlare ancora dell'argomento, ma sempre mostrando, ecco, questa virtù che bisogna ecco, esercitare. Ora, la fortezza, per cui la fortezza si modera, con la fortezza si modera la passione dell'irascibile, cioè l'irascibile, ma c'è della gente che non puoi neanche dire una parola, che vedi che gli escono gli occhi dalle orbite, diventano rossi come... sono i tacchini, non so chi è che diventa rosso. Ecco, allora, proprio vedi che questi sembra che impazziscano, per cui, ecco, in quel caso, se uno avesse, ecco, la fortezza, modererebbe, ecco, questa passione dell'irascibile, usando dell'ira secondo ragione o reprimendola quando è più conveniente, esercitando la pazienza, la parte più nobile della fortezza. E vedete che solo con due o tre righe noi dobbiamo cominciare, diciamo, a pensare anche ai nostri comportamenti, a quante cose succedono. Il nemico qui gioca, sapete, gioca qui. Voi pensate, come mai tanti divorzi, tante separazioni di due che, diciamo, quante volte si sono detti che si vogliono bene, ma quante volte l'hanno detto, poi vedete, basta una scintilla, brucia tutta la foresta, qui non rimane più niente. Invece vedete, se uno dei due, diciamo, va su di giri, è chiaro che non lo può fare anche l'altro, perché succede quel che non dovrebbe succedere. Per cui con comprensione, con pazienza, ecco, si modera il tutto. E andiamo avanti. Allora, Maria Santissima non ebbe molti, cioè non ebbe moti sregolati da reprimere, per cui lei questo problema non ce l'aveva proprio. Ecco, usò però la fortezza nell'opporsi al demonio e più ancora usò la pazienza nel soffrire come Gesù, senza colpa, e nel soffrire più di tutti quelli che hanno peccato senza che mai nessun sentimento di sdegno sorgesse in lei contro creatura alcuna, neppure contro Giuda e i manigoldi, anzi, essendo disposto ad accoglierli se fossero ricorsi a lei. Ah, che insegnamenti, che insegnamenti! Vedete, qui bisogna, per capire bene, ecco, il Signore ci mostra attraverso la parabola del buon samaritano, ecco, ci mostra il buon samaritano come si comportò con uno che, a cui era anche avverso, perché i samaritani con i giudei non andavano mica d'accordo, proprio no. Però ebbe compassione, per cui il buon samaritano ebbe compassione di uno che non era neanche amico suo, diciamo così, come razza. E si fermò e volle la salvezza di questo qua, perché se l'avesse lasciato là sulla strada, magari sarebbe morto. Per cui è diventato un salvatore, il buon samaritano. La Madonna, abbiamo sentito, che vede manigoldi, vede Giuda, vede tutti questi malfattori e non giudica, ma offre se stessa con la speranza che costui si ravveda e chieda perdono al Signore e si salvi. Qui, sapete. Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Ora, la Madonna, piena di grazia, stesse parole, stessi sentimenti, stessi propositi. Non vuole che nessuno si danni, ma che tutti si salvino. E lei fa da mediatrice, e lei prega, e lei offre, perché spera che questi, che sono comunque figli suoi e fratelli nostri, attenzione, sono anche fratelli nostri. In questo nostro tempo, diciamo che non è che sono pochi i Giuda, voglio dire, diciamo che si stanno moltiplicando, ecco, come quegli insetti con le cimici che fanno 3.000 uova alla volta. Bene, allora noi dobbiamo imparare dalla Madonna e dire: Signore, e dice, se voi, Gesù dice, se voi amate quelli che vi amano, che merito avete? Lo fanno anche i pagani, no? Invece dice, dovete amare chi vi odia. Ora, fate del bene a chi vi fa del male. Amate quelli che vi odiano. Oggi non è che siamo molto amati, anzi, mi sembra che siamo anche abbastanza odiati, però il Signore non vuole che noi usiamo la legge del taglione, vero, dente per dente, occhio per occhio, ma dice, se io ti faccio vedere che quello lì è un povero disgraziato, no? Tu perché non fai il buon samaritano, visto che ti ho raccontato questa parabola? Te l'ho raccontata perché ne tenga conto, perché ti ricordi che proprio quelli che più combinano guai è perché trovano pochi che preghino e si sacrifichino perché questo cambi rotta, cambi modo di pensare, cambi modo di agire. E questo, vedete, che è contro la nostra natura, nel senso che noi, se uno si comporta male, va bene, per noi l'abbiamo, diciamo, scompare dall'elenco delle persone da amare perché ci hanno fatto del male. Invece no, non devono sparire da questo elenco. Ecco, il Signore ti fa vedere un disgraziato, no? Ma perché te lo fa vedere? Perché tu gli metti un piede sulla testa? No, te lo fa vedere perché dice, non vedi questo qui, è stato aggredito dai briganti, i demoni, il tentatore, vero, poi tutte le cose che gli vanno dietro, per cui dice, devi prenderti cura di lui e dire, se questo che è uno scellerato per le preghiere e i sacrifici si salva, ma tu pensa che gloria non solo dai tu, ma darà lui, che sarebbe stato, diciamo, sarebbe stato condannato alla perdizione eterna, e invece per la carità che da Dio parte e passa anche attraverso le creature che la accolgono e la offrono, si è salvato. Allora, vedete cos'è la fortezza? Vediamo un po' allora, e impariamo dalla Madonna. Ecco, oggi si fa presto, quanti messaggi, quanti chat, come le chiamano, messaggi, messaggini, hai sentito quello là, hai sentito qua, ma cosa sta succedendo, e questo qua, e quello là. Vabbè, tu perdi tempo però, perché siccome in questo momento, se Padre Pio dice non potevate nascere un secolo peggiore, vuol dire che tu dovresti migliorare questo secolo offrendo sacrifici e preghiere, e imparare dal monito, vero, dall'insegnamento che ha dato l'Arcangelo ai pastorelli. Ma che fate? Giocate? Che state a fare? Giudicate? Ma che fate? Condannate? Uè, dice, pregate, offrite sacrifici, siete veramente crudeli contro questo povero disgraziato aggredito dai briganti cornuti, no? Tanto per intenderci, ecco. Allora, adesso passiamo alla temperanza, dunque, no, scusate, e benché si fosse potuta santamente adirare, come Gesù contro i profanatori del Tempio, Dio non volle avesse questi sia pur regolati moti, perché non voleva che la madre della misericordia fosse strumento di castigo e l'avvocata dei peccatori diventasse loro accusatrice presso il giudice che è incaricata di placare. Meraviglia! Avete sentito? Allora, il Signore non volle e non poteva adirarsi la Madonna, non poteva adirarsi, anche se avrebbe potuto, ma il Signore non gliel'ha permesso, no? Perché anche dice, benché si fosse potuta santamente adirare come Gesù, vero? Non volle che avesse questi pur regolati moti, perché non voleva che la Madre di Misericordia fosse strumento di castigo. Pensate un po', cioè Dio ha creato la Madonna, chiaro, perché diventi madre di Dio, ma nei disegni di Dio cosa ha inventato, ha pensato il Signore per salvarci? Vedete che per giustizia tanti sarebbero dannati, ma siccome il demonio potrebbe accusare, dice no, non è giusto che quello si salvi in quelle condizioni, allora ha creato la Madonna, perché la Madonna si mette in mezzo e dice sì, un momento, questo qua è figlio mio, lui non si è comportato bene, è vero, però diciamo, mi ha anche pregato, da bambino diceva il rosario, faceva il chierichetto per le feste della Madonna e mi ha regalato dei fiori, eccetera, eccetera. Insomma, io faccio degli esempi, no? E qualche Ave Maria l'ha pur detta e ha detto prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Bene, io sto pregando per lui. E allora, per giustizia non meriterebbe di essere salvato, ma siccome interviene la Madonna e ci mette del suo, per cui è avvocata, ma vi ricordate le nozze di Cana? Ma che devo fare con te, o donna? Non è giunta ancora la mia ora, però insomma Gesù ha dovuto poi compiere questo miracolo perché voleva mostrare a noi l'onnipotenza per grazia della sua Santissima Madre, il grande rispetto, ed essendo madre di Gesù Cristo, che è giudice, che succede? Che la madre interviene e dice, vedi, tu hai il diritto di condannarlo perché sei il Signore, né? Però io intervengo e dico, questo figlio io lo voglio salvo, lo voglio salvare. E poiché c'è il comandamento che dice onore il padre e la madre, Gesù fa fatica a dire no, io non ti do retta e non se ne parli proprio. Diciamo che questo figlio Gesù Cristo vuole un bene a sua madre che non vuole assolutamente che ne rimanga dispiaciuta. Ma vi racconto anche quell'episodio di Padre Pio, forse l'ho raccontato altre volte, che praticamente Gesù mostra a Padre Pio una quantità di persone da salvare, che era un numero incalcolabile, e lui si è offerto per salvare tutte queste anime. Dopo aver salvato tutte queste anime, diciamo che Gesù lo guarda, gli fa un sorriso, ma è presente anche la Madonna. E allora Padre Pio era anche, sa vedere il sorriso di Gesù, no? Come un atto di gratitudine, ecco, per la generosità di Padre Pio. La Madonna, sentite chi è la Madonna, si rivolge a Padre Pio, no? Il quale era stremato dopo, questa missione di salvataggio di tutte queste anime, era veramente a pezzi. E allora la Madonna dice, vedi figlio caro, tu adesso sei stremato, sei a pezzi, no? Se tu ti offri in queste condizioni, sentite che stratega è la Madonna, se tu ti offri in queste condizioni, ne salviamo il doppio di quelle che ha salvato, quelle che Gesù gli ha fatto vedere, ne salviamo il doppio, pensa un po'. E Padre Pio però dice, mamma mia, ha fatto finta, dice, di non capire, di non sentire, no? E poi guarda e vede che la Madonna gli volta le spalle, cioè proprio gli volta le spalle. Allora Padre Pio dice a Gesù: ma cosa c'ha? Perché mi volta le spalle? Dice Gesù, vedi, quando mia madre ti chiede qualcosa, c'è niente da fare, dice, devi obbedirle, guarda, finché non gli dici di sì, le cose si mettono male, no? Ti conviene dirgli di sì. Per cui, sentite, Gesù, vero, cosa consiglia Padre Pio? Gli consiglia perché conosce bene sua madre, ma anche perché chi l'ha creata questa madre di misericordia che dice, questi sono figli miei, io voglio che siano salvi. Capite che meraviglia, no? Per cui, ecco, allora, madre non voleva che fosse strumento di castigo, ma di misericordia, l'avvocato dei peccatori. Del resto, pensate l'Ave Maria, no? Ogni volta che dici l'Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ma lei ascolta, e siccome lei prega per noi peccatori, le sue preghiere sono, diciamo, ottengono quello che nessun altro può ottenere. Allora, adesso passiamo alla temperanza. La temperanza reprime e regola il concupiscibile, concupiscibile, cioè la sregolata inclinazione ai diletti dei sensi. Noi abbiamo i sensi, vero? E questi sensi, occhi, orecchi, gusto, odorato, eccetera, eccetera. No? E noi andiamo in cerca di cose che dilettino i nostri sensi, che ci rende però, attenzione, cioè la sregolata inclinazione ai diletti dei sensi che ci rende simili a bestie. Le bestie non hanno una volontà, una temperanza, non ce l'hanno. La temperanza comprende l'astinenza e la sobrietà nel mangiare e nel bere, la castità che regola l'uso dei piaceri sessuali, comprende inoltre la modestia. Cari miei, e qui ci sarebbe, ma vedete come si deve fare, che sono tutti argomenti che se li sviluppi dovresti fare una trasmissione per argomento, perché questa modestia, la donna d'oggi, la modestia, sa che roba è? Cioè, si comporta con modestia, si veste con modestia, parla con modestia, vero? Si atteggia con modestia, ma forse è vero, forse è vero. Allora, comprende inoltre la modestia. Allora, vedete, la temperanza comprende l'astinenza, la sobrietà nel mangiare, nel bere. Allora, mangi quello che serve, non di più. Prova magari, se ti piace molto, un po' di meno. Pensate, in questo nostro tempo in cui si buttano un sacco di cose perché hanno inventato, diciamo, i tempi di scadenza degli alimenti, per cui c'è scritto preferibilmente entro quel giorno, non ha mica detto che quel giorno scoppia il barattolo, no. Hanno detto che preferibilmente, e allora buttiamo via tutto perché la salute del corpo è sacra, e invece quella dell'anima proprio, ma non ci si pensa proprio, la salute dell'anima. Allora, mangi, pensate Santo Curato d'Ars, lui invece faceva scadere tutto perché bolliva un pentolone di patate e quelle lì dovevano durare per tutta la settimana. Alla fine della settimana, sopra queste patate c'era una muffa alta 4 dita e lui mangiava questi cibi scaduti, va bene? Penicillina pura. Allora, il demonio, quando lo aggrediva, sapete che termine gli dava al Santo Curato d'Ars? Mangia patate. Non sopportava che mortificasse la gola e i sensi. E naturalmente, ecco che titolo gli ha dato a Santo Curato d'Ars. Noi non diciamo mica la mia fede è scaduta, la mia speranza è scaduta? La mia carità a che punto è scaduta? A questo punto io chiedo una pausa musicale e poi procediamo. Ave Maria. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione, la nostra conversazione, che è veramente sublime, che la Madonna si degna vero di mostrarci le grandezze, cosa ha fatto il Signore con questa creatura mirabile. Allora, vediamo un po'. Eccellenza delle virtù di Maria. Le virtù di Maria Santissima ebbero maggior proporzione con quelle di Gesù e queste con le perfezioni divine che non le virtù dei santi con quelle di Maria. Allora, ecco, le virtù di Maria ebbero maggior proporzione con quelle di Gesù, la piena di grazia, e queste con le perfezioni divine che non le virtù dei santi con quelle di Maria. Cioè, chiaramente tutti i santi insieme alla Madonna chiaramente non possono superare le virtù divine Però vediamo un po' la temperanza di Maria. Tutti i domestici di questa donna forte erano forniti di duplice veste. Questo però è tratto dal libro dei Proverbi, perché le sue potenze erano adorne di due perfezioni incomparabili, di incomparabile bellezza: la giustizia originale, che soggettava gli appetiti alla ragione e alla grazia, gli abiti infusi che aggiungevano nuova bellezza alle sue operazioni. In lei non c'era la lotta delle passioni di cui si lagnava anche San Paolo. Chiaro, era concepita senza peccato. Ma tutte queste cose che mi fanno pensare, dico, cioè Dio la creò, è vero, per diventare la madre del nostro Salvatore. Ma la cosa meravigliosa è che l'ha creata perché diventi madre nostra, perché avevamo una madre che ci ha cacciati nei guai, una certa Eva, vero? E il Signore ha creato una donna che ci toglie, ci tira fuori dai guai. Allora, la gratitudine, io insisto su questo punto e lo insisto in tutti i modi, perché l'uomo deve riconoscere tutti questi doni che il Signore ci ha fatto e ringraziare, perché è così. Parlo anche della maleducazione, ma siamo dei maleducati. Insomma, se tu mediti queste cose, diciamo che le ginocchia si piegano senza far fatica, perché senti il bisogno di prostrarti davanti a Dio e dire: Signore mio e Dio mio, cosa hai fatto per me, misera creatura? Hai mandato tuo figlio a salvarmi, mi hai donato la sua Santissima Madre, i sacramenti, la Chiesa, i Santi, la Sacra Scrittura, mi hai... è un termine volgare per dire, no, mi hai rimpinzato di grazie, e nonostante tutta questa quantità di doni sono indifferente e non vivo per rendere grazie a te per tutte le cose che hai fatto a mio favore. Dico a noi uomini tutti, ma tu devi ringraziare per te e anche per gli altri. Ecco, pertanto il meditabondo, colui che medita, è uno grato, è uno che non sa resistere, perché dice: Signore, e fa come San Francesco, lodato sì, mio Signore, per sorella acqua, per frate fuoco, per sorella morte, per tutto ti ringrazio, perché vedo la tua mano provvida, è vero, dappertutto la vedo, passo attraverso un prato e vedo questi fiori, li hai creati per me, li hai creati per me. E quando uno regala a una persona un mazzo di fiori, quello dice: ah, come sei stato carino, si dice, no? Al Signore che mi ha fatto i prati di fiori non gli ho mai detto che è carino, non glielo ho mai detto. Vedi, sono maleducato. E allora, vediamo un po'. Sobrietà di Maria. Mangiò sempre per sola necessità e non per gusto, e solo quanto le era necessario alla vita. Inoltre, prima di mangiare o bere, voleva sentire il dolore della fame e della sete, e si cibava con tanta parsimonia che doveva concorrere la grazia a tenerla in vita. Pensa un po', cioè, non mangiava, vedete, come siamo maleducati anche nel modo di cibarci, no? Io non lo so, qualcuno continua a sbocconcellare, a mangiare, e va, si ferma in autostrada, entra nel grill, prende le patatine, prende i cioccolatini, ma dico, ma cosa stai facendo? E continua a sgranocchiare, poi beve questo e beve quell'altro, e poi si ferma un'altra volta e prende il caffè. Ma insomma, ma vedete, la Madonna cosa faceva? Aspettava finché sentive proprio, diciamo, l'esigenza di mettere giù qualcosa da alimentarsi, perché sentiva gli stimoli della fame, e non è che si rimpinzava, ma mangiava quel tanto che serviva, perché, come si diceva anche un tempo, bisogna alzarsi dalla tavola con ancora un po' di appetito, un po' di fame, non bisogna mangiare e abbuffarsi, perché questo fa male anche alla salute, fra l'altro. Ma vedete, la Madonna anche quando mangia ha trovato il metodo, ecco, per offrire qualcosa, per tenere sotto controllo anche la sobrietà, per cui prima di mangiare o bere doveva sentire il dolore della fame e della sete, e poi si cibava con parsimonia, cioè non tutto quello che avrebbe desiderato, diciamo, avrebbero voluto i sensi dell'uomo, ma diciamo soltanto quello che gli bastava per stare in piedi. Nella purezza poi superò per grazia gli angeli stessi, che sono puri per la loro natura, ma Maria Santissima l'avrebbe preferita alla stessa divina maternità se non fosse stata appunto questa virtù che più la proporzionava a questa ineffabile dignità. Cioè l'Immacolata Concezione vuol dire senza macchia. Il Signore trova macchie anche negli angeli, ecco, la Madonna supera tutti gli angeli davanti alla Madonna danno gloria a Dio, dice il Signore ha creato una creatura, ecco, una creatura che, diciamo, è inarrivabile, cioè non c'è nessuno, nessuna creatura la può superare. Propose di osservarla nell'istante della sua concezione, ne fece voto nel giorno della Natività. E l'osservò in modo che non si può concepire più perfetto. Dio crea e fa quello che vuole, può fare quello che vuole. Ha creato il capolavoro di Dio, è l'Immacolata Concezione, che, vedete, di questi nostri tempi è attaccata. Cioè, vedete che abbiamo, diciamo, infiltrazioni anche nella nostra Chiesa affumicata, diciamo così, visto che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, e vorremmo in qualche modo mettere fuori gioco la Madonna, diciamo, accordandoci con coloro che l'hanno disprezzata, no? Per carità, e attacca naturalmente chi attacca, colei che gli schiaccia il capo, ma lei già ci ha detto, no? Infine il mio cuore immacolato trionferà, cioè io ho già vinto, ogni tanto il Signore permette, lascia la catena, il demonio che faccia quello che deve fare, ma io gli schiaccio la testa. Non parlò mai ad uomo senza volontà di Dio e neppur le donne mirava in volto, e ciò non per il pericolo suo, ma per il merito, per l'esempio nostro e per la sovrabbondanza della divina prudenza, sapienza e amore. Pensate un po', occhi bassi. Ecco, perché, diciamo, aveva gli occhi di carne, li teneva bassi, ma gli occhi dello spirito li teneva alti, perché guardava le cose di lassù, cercava le cose di lassù, e praticamente non voleva che ci fosse niente che la distraesse dalle cose di lassù. Noi al contrario guardiamo tutto ciò che c'è qua giù, e naturalmente non guardiamo le cose di lassù, ma capirlo bisogna per grazia, dire come mai lei continuava a guardare le cose di lassù e noi continuiamo a guardare le cose di qua giù. Impariamo dalla Madonna, pregare, guardare, contemplare, non ci sporchiamo gli occhi e l'anima con tutte le porcherie che ci fanno vedere dalla mattina alla sera, con questi mezzi di comunicazione che sono diventati scellerati. Allora, sua modestia e umiltà, pur essendo l'aurora della grazia, principio di tutto il bene delle creature, la suprema di esse, il prodigio delle perfezioni di Dio, il centro del suo amore, la sfera della sua onnipotenza, colei che lo chiamò figlio e fu da lui chiamata madre, tuttavia si umiliò al di sotto di ogni cosa creata, quale indegna di ogni stima ed onore. la regina del cielo e della terra, la madre di Dio, nascosta. Non si metteva in mostra. Si riteneva indegna di essere, che il Signore abbia fatto, ecco, grandi cose ha fatto me l'Onnipotente, ma ha guardato l'umiltà della sua serva. Ha fatto grandi cose, perché? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Pensate noi quante belle cose il Signore potrebbe fare con noi se fossimo umili. Ma poiché manca l'umiltà, il Signore che ci vuol bene non ci concede certe cose perché non ci montiamo la testa. E allora ci lascia sempre miseri, è vero? E però qualcuno, anche se è misero, talvolta, ecco, pensa di non esserlo e magari si vanta di ciò di cui dovrebbe vergognarsi. Né solo si credeva indegna della divina maternità e delle grazie relative, ma ancora dell'aria che respirava, della terra che la sosteneva, del cibo che prendeva e di qualunque uso delle creature, e così, di tutto riputandosi indegna, lo accettava con umile riconoscenza da Dio, come se realmente ne fosse stata indegna. Cioè non è che faceva finta di essere umile, lo era veramente. Cioè lei, essendo perfetta anche in questo, ecco, diceva, si riteneva creatura, per cui indegna, io sono stata creata, non è che mi sono fatta io, ma ha fatto il Signore, ha fatto grandi cose, ma proprio me ha scelto, io indegna creatura, per cui si umiliava, ma questo è anche l'aspetto dei santi. I santi, che vengono considerati tali dagli uomini, più gli dici grazie, più stanno male, perché dice, ma guarda un po' questi qua, guardano me che sono un verme, no? Ma guardate il Signore, ma cosa ringraziate me che non c'entro niente, io non lo so, il Signore si è servito di me, ma non mi guardate proprio, lodate il Signore, ringraziate il Signore. Ecco, capite, bisogna sempre sentirsi così miseri, no? E per dire molto in poco, il non desiderare l'uomo l'eccellenza che non gli appartiene o che non merita, non è poi un'umiltà straordinaria, benché Dio ugualmente la gradisca. Ma il mirabile sì è che si umili più di tutti colei a cui è dovuta tutta l'eccellenza. Per cui lei che meritava, ecco, tutta questa eccellenza si sente indegna, si sente misera. Ma è giusto pensare così, cioè la Madonna, essendo perfetta creatura, pensa in modo perfetto. Cioè noi che meriti abbiamo? Cosa abbiamo fatto? Ci siamo creati noi? No. Se siamo cristiani è merito nostro? No. Se siamo stati battezzati è merito nostro? No. Se siamo ancora vivi è merito nostro? No. Capite? Allora uno deve considerarle queste cose e dire, Signore, tutto mi viene dato e ti prego, Signore, non permettere che la mia ingratitudine cresca ancora come un albero e faccia ancora nuovi rami, Signore, fammi sentire un granello di senapa, fammi sentire piccolo, piccolo, piccolo. Bene, cari amici, siamo arrivati praticamente al termine di questa nostra conversazione, questa nostra meditazione, e rendo grazie a Dio che praticamente l'ho potuta fare insieme a voi. Ma chiediamo alla Madonna, ecco, che si stampi nel nostro cuore, che lei ci ottenga un fuoco. Sapete, ogni giorno dico questa giaculatoria che ho fuoco d'amore materno che scaturisce dal cuore immacolato di Maria, infiamma i nostri cuori di un ardente amore per il cuore eucaristico di Gesù. Infiamma, se non dai fuoco, qui c'è tutto di spento, per cui chiedo la grazia che accenda questo cuore d'amore per colui che merita, ecco, di essere amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Ecco, la seconda domenica di dicembre mediteremo dei doni dello Spirito Santo che ebbe Maria, ecco. preghiamo di averne anche noi qualcuno per comprendere anche le cose sante che ci vengono proposte. Benissimo, allora io vi saluto, ringraziamo anche la regia, ecco, per la parte tecnica, ecco, che naturalmente con tanta pazienza curano queste, con tanta pazienza dico, curano queste trasmissioni e aiutiamo Radio Buon Consiglio, vero, con preghiere ma anche con mezzi materiali, perché naturalmente le spese non mancano, sono sempre troppe. Santa serata a tutti voi da Claudio.